Wiki Music.
Il quartetto per archi in Mi minore, opera 121 di Gabriel Fauré, raccontato da Ennio Speranza.
Strana creatura, il quartetto per archi in Mi minore, opera 121 di Gabriel Fauré. Il compositore francese lo scrisse durante gli ultimi mesi della sua vita, principalmente nella quiete di Annecy-le-Vieux, ormai 78enne. Lo cominciò in gran segreto, nel luglio del 23, quasi vergognoso, con il singolare timore di scrivere un'opera non degna di essere eseguita o pubblicata. In una lettera datata 9 settembre, Fauré si confida con queste parole alla moglie. Dalla metà di luglio scrivo un po' di musica. Ho iniziato a scrivere un quartetto per archi, senza pianoforte. È un genere al quale Beethoven ha dato particolarmente lustro, il che fa sì che tutti quelli che non sono Beethoven ne abbiano una gran fifa. Saint-Saëns ne ha sempre avuto paura e non vi si è cimentato che alla fine della vita. Non vi è riuscito come in altri generi di composizione. Puoi dunque immaginarti la paura che ho anch'io. Non ne ho parlato con nessuno. Non ne dirò nulla sino a che non sarò vicino ad averlo terminato. Quando mi si chiede «Lavorate?» rispondo sfrontatamente «No, dunque, tienilo per te». Secondo la testimonianza del figlio, Philippe Fauré-Frémier, in quei giorni fu portato a termine il movimento centrale, l'Andante, mentre il primo movimento fu scritto a Parigi durante l'autunno che seguì. Ma le forze non erano più molte e Fauré doveva centellinarle. Nell'estate del 1924, passata tra Divonne e Annecy-le-Vieux, si riaffaccia in Fauré l'idea del quartetto, ed è sempre il figlio che ci racconta. Il quarto giorno, ossia il 24 di giugno, mise la carta da musica sul suo tavolo e, placidamente, cominciò il finale del quartetto. Il suo lavoro gli piaceva e viveva in una sorta di allegria interiore che lo rianimava tutto. La composizione fu ultimata l'11 settembre, come attesta una lettera alla moglie datata il giorno seguente. Scrive Fauré alla moglie: «Ho terminato ieri sera il finale. Ecco dunque che il quartetto è finito, a meno che non mi venga una piccola quarta parte che potrebbe prendere posto tra la prima e la seconda. Ma poiché non è assolutamente necessaria, non mi stancherò di cercarla, almeno per il momento». La quarta parte non arrivò. La grande stanchezza non gli permise neanche di compiere un tentativo. L'opera rimase così tripartita e del resto perfettamente incompiuta. Un andante in La minore, incastonato tra due allegro aventi la stessa tonalità di Mi minore.
Thank you.
Fauré ormai era ridotto alla sordità a causa di una progressiva atrofia del nervo acustico ed era debilitato da una malattia polmonare che lo costrinse a letto e a cui in lui il senso della fine, tanto da indurlo a dettare alla pianista Marguerite Hasselmans, sua storica amante, le ultime volontà circa il quartetto per archi. Vorrei che tu domandassi a Roger Ducasse di indicare i movimenti, le sfumature e le altre indicazioni che non ho avuto tempo di scrivere. Fatto questo, desidero che il quartetto sia pubblicato e suonato solo dopo essere stato provato davanti al piccolo gruppo di amici che ha sempre ascoltato prima i miei lavori. Ducas, Peugeot, Lalot, Belleg, Lallemand, eccetera. Mi fido del loro giudizio ed è a loro che affido la cura di decidere se questo quartetto debba essere pubblicato o distrutto. Le prime due parti del quartetto sono in uno stile espressivo e sostenuto. La terza deve avere un carattere leggero e piacevole, una specie di scherzo che ricorda il finale del mio trio. Gabriel Fauré morì 2 mesi dopo, il 4 novembre 1924. Il quartetto dedicato all'amico Camille Belleg fu eseguito per la prima volta il 12 giugno 1925 nella sala del Conservatorio di Parigi da Jacques Thibault e Robert Cretly al violino, Maurice Vieux alla viola e André Hecking al violoncello. Una strana creatura il quartetto per archi in mi minore opera 121 di Gabriel Fauré. Quello di Ravel è del 1903 ed è un'opera che è possibile definire come giovanile, peraltro dedicata allo stesso Fauré, Mon cher maître, il mio caro maestro. Quello di Debussy è addirittura del 1893 e tutti e due, se ascoltati con l'orecchio all'orologio, per dirla alla fedele d'amico, sembrano assai più moderni di quello del vecchio Fauré. Il fatto è che per il quasi ottuagenario compositore di Pamiers, il quartetto per archi ha rappresentato in fin dei conti un vero e proprio punto d'arrivo, agognato, temuto, mentre per i due pilastri della musica francese dei primi del Novecento si è trattato solamente di una tappa giovanile e per giunta destinata a non avere seguito. Il titubante, verecondo tentativo di Fauré, la sua, come dire, modesta proposta, tutt'altro che swiftiana, si è concretizzata però in un vero e proprio gioiello ancora tutto da scoprire, una delle poche composizioni virtualmente tardo ottocentesche, benché datata 1924, che hanno per certi versi lambito modelli anteriori senza ricalcarli del tutto, che hanno sciolto il rovello e l'esperienza dei quartetti di Beethoven in un sereno e lucido fluire di linee melodiche, in un panorama interiore di classica compostezza. Volendo per un attimo rischiare la battuta, si potrebbe anche parlare di due modi opposti di affrontare la sordità esteriore. Una cosa da sottolineare è che tutta la musica da camera di Fauré per pianoforte e archi, concepita nelle tonalità minori, termina costantemente con delle code in maggiore. Ciò accade anche nel quartetto per archi. Questo suggerisce che Fauré, coscientemente o no, assegnava al modo maggiore un valore peculiare, come dire, definitivo, e che la terza cosiddetta piccarda riportava il fluttuante mondo modale dei suoi lavori a una necessaria stabilità cadenzale. Talvolta, come nel primo e nel terzo movimento proprio del quartetto per archi, le intere sezioni finali vengono fatte riascoltare in tonalità maggiore. Questa prerogativa, nel primo movimento, si risolve anche in un esiguo ma denso cambiamento formale. Il personale, studiato recupero del modalismo da parte di Fauré, si complica nel quartetto di soluzioni inarmoniche inusuali, di progressioni semitonali, e le lunghissime austere frasi, tipiche della maturità del compositore francese, sembrano provenire più che dalla scuola organistica di Louis Niedermayer, dove Fauré aveva studiato, o dal Liber Usualis, direttamente da alcune atmosfere wagneriane. Certo, un wagnerismo da camera, un wagnerismo alla francese opportunamente filtrato. Uso copioso di triadi aumentate e diminuite, accordi di settima eccentrici, rivolti di nona al basso, improvvise modulazioni date dalla cromatizzazione di linee contrappuntistiche. L'apparente linearità di discorso dell'opera 121 nasconde grandi finezze, urti improvvisi. I regolari e squadrati periodi si assottigliano, si sbriciolano in frasi apparentemente prive di una vera e propria connotazione melodica, semplici, sintetiche. Da questo punto di vista potremmo considerarle pienamente novecentesche. Soprattutto nelle sezioni di sviluppo celano malamente fremiti e ansie nuove, inusitate, che stanno per essere portate alla ribalta da compositori più giovani. Quello che rende straordinario il quartetto è proprio la modestia delle pretese rispetto ai risultati formali e poetici ottenuti nell'ambito di una polarizzazione tra vecchio e nuovo, tra eloquenza e evanescenza armonica, tra retorica post-romantica e questo prosciugamento melodico. Dialettica risolta in modo del tutto personale, innestando sottigliezze e piccoli terremoti armonici in un telaio ormai, come dire, obsoleto, in una struttura storicamente esaurita, ma la cui agonia irrigidita durerà ancora a lungo. Sul versante squisitamente formale, il quartetto per archi perviene in tutti e tre i movimenti a una curiosa sintesi tra forma sonata e forma strofica. La studiosa tedesca Claudia Breitfeld, in un saggio di svariati anni fa, mise in luce la peculiare dialettica tra struttura interna e struttura esterna, cogliendo il nocciolo della questione. Ossia che la forma strofica viene allargata e riempita dal principio sonatistico, permettendo a Fauré di sintetizzare in maniera mirabile e personalissima la tradizione formale ottocentesca con la propria idea di equilibrio formale che staziona dalle parti del lead e di certe forme libere di ascendenza trobadorica. D'altro canto c'è chi, come Mario Bortolotto nel suo imponente Dopo una battaglia, origini francesi del Novecento musicale, giudica con una certa severità gli esiti del quartetto opera 121. Scrive Bortolotto: il sospetto che il vecchio musicista, chiuso al mondo della sordità, indaghi, anche con quasi postumo fomento di entusiasmo, è ben tenacemente radicato. Ma la risposta data dal realmente postumo quartetto per archi, affidato alla devozione di amici, è dannatamente psicologica. Un documento commovente, per nulla suscettibile di autonomia musicale. La contemplazione delle cose cui Fauré aspirò non ammette accorciatoie. Fossero le innovazioni balenanti dei giovani eroi, si risolve in squallidità formale, in rendiconti non plenari. Inoltre, scrive ancora Bortolotto, che senza l'amato pianoforte, vado a citare, l'orecchio affezionato a quel morbido languore avverte una secchezza che nessun assunto espressivo pare giustificare. Ove il timbro non è dolciato, è vacuo, scarso di vibrazione. Allora, è probabilmente vero che gli affanni di Fauré nel gestire la scrittura per soli archi a volte sono evidenti e possono portare anche di indistinto a un suono sin troppo pastoso e uniforme. Ma è anche vero che un quartetto per archi accorto e capace può rendere questa presunta crisi un pregio e riuscire a sciogliere la matassa per separare gli elementi. Certo, bisogna essere un quartetto di livello e l'opera 121, con il suo ripiegamento interiore e le sue sonorità per così dire medie, soffuse, non è sicuramente tra le pagine più effettistiche o appariscenti del repertorio per quartetto d'archi. primo movimento, allegro moderato, è ritmicamente assai austero ed è quello che possiede la forma più regolare dell'intera composizione. C'è uno scarno elemento di quattro battute esposto in avvio dalla viola che informa l'intera composizione e funge da nucleo generatore. Precede l'esposizione, introduce ed espande lo sviluppo, conclude il movimento. I due temi principali dell'allegro iniziale del quartetto, in Mi minore e in Sol maggiore, sono invece tratti dal primo movimento di un concerto per violino opera 14, scritto nel 1878-1879, lasciato incompiuto e mai pubblicato. L'abilità di Fauré sta qui nel modellare tutta una serie di piccoli sussulti, di imprevisti microformali inseriti per contro in una macrostruttura che non presenta in sé grandi sorprese. Sta poi nel modo in cui appaiono certe improvvise soluzioni. Sta nell'apparente povertà di discorso e di mezzi che nascondono un lavorio incessante. Sta infine nell'evitare ogni magniloquenza a favore di un raccoglimento e di una sintesi probabilmente senza precedenti nella musica da camera francese. L'andante in La minore, in seconda posizione, è considerato da Jean-Michel Nectu, biografo e uno tra i più importanti studiosi di Fauré, una delle pagine più ispirate della letteratura per quartetto d'archi. E in effetti, al di là dell'iperbole forse un po' troppo sciovinista, questo andante è senza dubbio il movimento più interessante dell'intero lavoro. Contiene elementi di grande suggestione, sviluppati in maniera del tutto originale. Quattro idee tematiche e melodicamente assai simili, a parte la seconda, che si dividono il movimento da buoni amici, in un tranquillo vortice di reiterazioni sempre variate. Anche in questo movimento, come nel seguente, seppur con sviluppi differenti, la forma canzone si mescola in maniera eccentrica con il rondò. Anche in questo movimento, una sezione in tonalità maggiore chiude il brano, lasciandoci in bocca un sapore che non è né di gioia né di melanconia vera e propria. L'allegro finale, in libera forma di rondò sonata, sviluppa lungamente una stessa frase principale alla quale si appigliano via via episodi secondari, insolite progressioni, un secondo gruppo tematico di sconvolgente equivocità e una lunga perorazione finale. Proprio in questo terzo movimento si assiste maggiormente a un fenomeno che, se da un lato sembra quasi far girare attorno a se stesso il materiale di partenza, dall'altro accoglie genuinamente le istanze segrete o meno di sfaldamento formale, risolte in un piccolo gesto, in irrelati momenti di passione o in un baluginare di elementi attivi e incisivi, pur nella presunta monotonia che i critici più severi hanno ravvisato in questa pagina. Secondo noi a torto. Un'ultima stringata riflessione. La gaiezza e lo spirito leggero di questo terzo movimento, nonostante le indicazioni dello stesso Fauré, non paiono così evidenti. Un sottile ma palpabile senso di straordinaria inquietudine pervade l'intera pagina, e questo, indipendentemente dalle frizioni armoniche o dall'impronta di testamento spirituale che il quartetto porta con sé.
Nel luglio 1923 Gabriel Fauré inizia a comporre il quartetto per archi in mi minore opera 121. Ennio Speranza lo ha raccontato a Wikimusic.
A cura di Giovanna Natalini e Federico Vizzaccaro. Per ascoltare e riascoltare il programma vai sul sito di Radio 3 o scarica l'app Rai Play Radio.